Come annunciato, noi andiamo a quello che sarà il primo appuntamento redazionale della giornata e il primo di una serie di appuntamenti redazionali che ci porteranno fino alla giornata di sabato, quando ci sarà la manifestazione, il corteo per ricordare il 30° anniversario dell'assassinio di Valerio Verbano. Noi oggi siamo stati raggiunti da Marco del Centro Sociale Macchia Rossa di Magliana, che mi ha avuto già qualche lunedì fa in veste di scrittore, però di racconti. E quest'oggi sempre in realtà come scrittore, se vogliamo, viene, ma per presentare il frutto di una ricerca di lunghi anni in merito appunto a tutta quanta la vicenda di Valerio, ricerca che poi si è estrinsecata in una tesi di laurea in storia contemporanea, se non vado errato, e ricerca che verrà presentata poi in attesa di, immaginiamo e auspichiamo, future pubblicazioni venerdì pomeriggio nel corso di un'iniziativa che si terrà proprio a Macchia Rossa. E quindi io direi di andare a cominciare questa settimana che ci attende prima di sabato prossimo, andando un po' a illustrare quello che è stato il tuo lavoro, lavoro doppiamente difficile sia per la ricerca in sé, sia per il fatto che è una ricerca che arriva su dei temi quasi di attualità, insomma, da un punto di vista storico, andare a indagare su avvenimenti che distano un paio di decine di anni non è mai facilissimo. Nel caso in questione, poi c'è anche il problema di reperire tutta una serie di documenti che, insomma, rappresentano una difficoltà in più. Quindi ti vorrei chiedere intanto di che cosa si occupa specificatamente la pubblicazione, poi magari andiamo a vedere un po' quali sono state le difficoltà di questi anni.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Dunque, questa è una tesi di laurea in storia contemporanea. Rendo conto un po'
Ecco,
strano.
scusa, ricomincio da capo.
Allora, buongiorno a tutte e tutti grazie, insomma, per essere all'ascolto. Questa è una tesi di laurea in storia contemporanea. È una tesi di laurea che prova a raccontare la vita e l'assassinio di Valerio Verbano, un militante dell'area dell'autonomia che fra il 75 e l'80, quando fu assassinato, percorre un quinquennio importante nella città di Roma per quanto riguarda le lotte studentesche, le lotte sociali e in particolare l'antifascismo. Una tesi che ovviamente, essendo sviluppata e nata in ambito accademico, in ambito universitario, ha una serie di limiti, poiché solo negli ultimissimi anni all'interno dell'università sono nati lavori di ricerca di storia, direi, politica e sociale di quegli anni, sugli anni 70, che per molti anni sono state un po' negate dai vari dipartimenti di storia, in quanto non c'era stata ancora quella che viene chiamata la storicizzazione, la periodizzazione adatta per poter raccontare quelli che erano anni ancora visti dal punto di vista della cronaca. E in qualche misura mi sento anche di sottolineare che c'era una certa diffidenza, un certo ostracismo a voler trattare dal punto di vista più scientifico e non giornalistico o sociologico argomenti e periodi di storia contemporanea così importanti e delicati. Per fortuna il sottoscritto, dopo una serie di richieste, piccole ricerche, progetti e presentazioni di progetti portati avanti negli anni, è riuscito a incontrare una professoressa e un professore che hanno capito l'importanza di raccontare quegli anni anche in ambito accademico e ha avuto un po' il via libera, insomma, per iniziare questa ricerca. Questa tesi, appunto, come dicevo, racconta sostanzialmente la vita di Valerio Verbano. La racconta da un punto di vista politico, ma ci tengo sempre a sottolinearlo, anche sociale, culturale, umano, la vita di questo compagno, e lo fa raccontandola attraverso due strumenti essenziali della storia contemporanea sociale, ovvero attraverso le fonti scritte e le fonti orali. Il materiale che ho utilizzato e che ho raccolto in più di un anno di ricerca in parte proviene dalla documentazione autoprodotta negli anni dai compagni e le compagne di Valerio, quindi dei piccoli dossier, dei racconti scritti che narrano sostanzialmente di quel 22 febbraio 1980 e del famoso dossier Verbano di cui tanto si è parlato. Poi per gran parte ho utilizzato materiale processuale per studiare la vita di Valerio, perché comunque le carte presenti in tribunale mi hanno aiutato per scoprire alcune cose che anche il sottoscritto, che aveva sempre studiato questa vicenda, non sapeva, per cui il processo contro Valerio Verbano, quando fu arrestato il 20 aprile del 79 insieme a altri quattro compagni della sua zona. E poi il materiale d'inchiesta, non processuale, perché, come magari specificherò meglio dopo, non c'è mai stato un processo per l'omicidio di Valerio, c'è stata solo una lunghissima inchiesta durata 9 anni che non ha portato a nessun risultato, nessun frutto. E in più ho studiato le carte processuali del processo contro Einar del 1986 e il processo contro Terza Posizione del 1987, che ovviamente si intrecciano come humus politico, culturale, ma anche penale alla vicenda di Valerio. La cosa importante, però, sottolineo che per ricostruire la vita di Valerio Verbano sono state le 22 interviste orali che ho fatto in questo anno di ricerca, in particolare a Carla, la mamma di Valerio, e a 21 fra i suoi amici, compagni che più stretto, comunque che in qualche misura sono riuscito a rintracciare, a mettere in contatto fra di loro, e che mi hanno raccontato a vario titolo il loro rapporto d'amicizia, il loro rapporto politico e le esperienze comuni che hanno vissuto con Valerio Verbano.
Senti, da questo punto di vista, appunto quello delle interviste, insomma, per fortuna, diciamo, la maggior parte delle persone che hanno a che fare con Valerio sono ancora vive, il quadro che ne esce fuori qual è, e soprattutto è un quadro omogeneo oppure no? C'è sempre un po' il rischio, no? Quando si vanno a ricordare persone che muoiono tragicamente, insomma, che hanno una parabola di vita particolare, che in qualche modo il ricordo venga mediato in qualche maniera. Ecco, tu hai sentito molte persone, perché 22 testimonianze su un solo personaggio sono parecchie. Cosa si evince da tutto ciò? Ci sono dei dati che sono sempre gli stessi o dati che cambiano? Ecco, che cosa si può dire riguardo a questo?
Dunque, mi sento di poter affermare tranquillamente che il quadro è abbastanza omogeneo, perché quelli che ho intervistato io non sono solo militanti, alcuni erano anche amici di quartiere che magari non facevano militanza nello stesso collettivo del liceo Archimede o dei comitati di Valmelana e Tufello che esistevano all'epoca, e per cui un punto di vista anche un po' diverso all'interno di queste interviste è uscito fuori, per fortuna, perché comunque arricchisce quella che era una storia personale di Verbano, ma anche collettiva di una generazione all'interno di uno spaccato degli anni 70 e della città di Roma in quella seconda metà degli anni 70. Ovviamente questo rischio c'è sempre, e questa è una cosa che in generale tutti gli storici che utilizzano le fonti orali tra i più famosi ovviamente da Bermani a Moroni, ma anche storici che ho studiato recentemente come Contini di Firenze insegnano che le fonti orali vanno in qualche misura trattate in un certo
interpretate
modo,
vanno
molto interpretate, però come bisogna fare anche con le fonti scritte, perché le fonti scritte non sono il Vangelo così come lo è per i cristiani, no? Per cui uno li deve saper interpretare e utilizzare al meglio. Quello che emerge in particolare da questa intervista è che Valerio era un ragazzo come gli altri, che già nel 1975, quando frequentava la terza media, per cui è un'età che oggi ci sembra difficile, però che già a 14 anni inizia a partecipare alle prime manifestazioni. Le prime manifestazioni sono manifestazioni studentesche organizzate dall'allora Lotta Continua.
E non erano proprio come le manifestazioni di oggi,
poi incrociando le fonti e studiando anche insomma materiale in archivio di polizia oppure giornalistico, si vede che le manifestazioni erano indubbiamente diverse, insomma ci si ritrova in un mondo lontanissimo, soprattutto se pensi che magari avevano 14 o 15 anni. Emerge un dato di consapevolezza, coscienza politica, capacità organizzativa e mobilitativa che sì, sono sconosciute pure a noi trentenni, quarantenni di oggi. Pensarle a dei ragazzini così giovani, insomma, ti lascia stupito quantomeno. Quindi insomma un ragazzo che anche per una famiglia di sinistra, Sardo Verbano, il papà di Valerio si sa era un militante della CGIL, un militante del Partito Comunista, era un educatore, per cui una persona con una coscienza, una formazione notevole, precisa. E seppur Carla Verbano ha sempre sottolineato che in famiglia non si parlava molto di politica, è chiaro che Valerio è cresciuto in un ambiente dove gli sono stati dati gli strumenti per crescere, per formarsi una coscienza a sinistra, questo fin da bambino o da ragazzino. E la cosa importante che Valerio fa, insomma, dopo la terza media, è che sceglie di iscriversi in maniera cosciente, volontaria, lo dichiara già all'epoca, presso il liceo Archimede, che si trova a Nuovo Salario, che all'epoca era una scuola altamente politicizzata a sinistra, dove attraverso varie testimonianze ho ricostruito il fatto che la destra, che pure in altre scuole aveva delle piccole o grandi presenze, dipende quale, all'interno del liceo Archimede era totalmente assente, e che invece c'erano vari gruppi della sinistra di allora, insomma Lotta Continua o il Manifesto, PDUP, Avanguardia Operaia, la Federazione Giovanile dei Comunisti del PC, insomma la FIGC. E quando Valerio si iscrive esisteva già il primo nucleo autonomo all'interno dell'Archimede, che era uno dei primissimi collettivi autonomi studenteschi, insomma quando che nasce nel 74, questo collettivo autonomo. Valerio si iscrive lì nel settembre del 75 e già preesisteva questo tipo di struttura, insomma, che ovviamente era una struttura abbastanza informale, capiamoci, non era una struttura,
una cellula,
appunto, era una struttura di un gruppo di studenti che già allora si rifacevano all'autonomia e ai comitati autonomi operai qui, insomma, di Via dei Volsci. Però l'anomalia era che in pochissime scuole di Roma, si contano veramente sulle dita di due mani, esistevano dei collettivi autonomi, insomma. Quindi Valerio si ritrova là e si avvicina a questo collettivo autonomo e inizia il suo percorso di crescita all'interno delle lotte studentesche presso il liceo Archimede.
Senti, mi pare di capire, quindi diciamo che tu non hai affrontato esclusivamente l'ultima parte della vita di Valerio, quindi l'ultimo anno con il dossier famoso e la morte, in qualche modo è un pezzo di storia di questa città, anche perché come dicevi giustamente all'inizio prima che un ragazzo, una persona come tanti altri, ecco, in qualche modo parlare di lui significa anche parlare di una generazione.
Sì, questo infatti ci ho tenuto.
Non sono troppo ottimista.
No, ora se il risultato è andato in questo senso, poi saranno lettori e lettrici a poterlo dire, è chiaro, però sono andato in questa direzione, un po' perché per fortuna, insomma, mia professoressa mi ha impedito di fare una tesi apologetica a mo' di volantone, insomma, su Verbano e basta, e mi ha dato le indicazioni, gli strumenti adatti per raccontare attraverso la vita di Valerio quello che è stato un pezzo di una generazione all'interno di un pezzo notevole della città di Roma, quindi dei quartieri che vanno da Montesacro a Valmelaina Tufello, a Nuovo Salario, che Valerio frequentava sia come studente presso il liceo Archimede, sia come, prima ancora, come ragazzo che all'epoca viveva molto la strada, insomma, quelli che erano i muretti e le piazze di quartiere che avevano una connotazione sociale ben definita ed erano numericamente molto 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 grandi, estesi, insomma. Non esistevano i centri sociali, non esistevano i pub, non esistevano le ludoteche, gli spazi di aggregazione sociale e culturale erano veramente ristretti, e esistevano le sedi politiche, insomma, in cui si cercava un momento di sintesi, però tra l'aspetto culturale, umano, sociale e quello politico, però per quello che ho letto e quello che mi è stato raccontato, ovviamente in queste sedi delle diverse organizzazioni, dal PC a tutte quelle a sinistra del PC, l'aspetto sociale aggregativo era minore rispetto a quello che magari poteva esserci nelle piazze o nei muretti, e Valerio ha attraversato tutte queste esperienze, cioè ha vissuto il quartiere come un ragazzo di quartiere, facendo le solite cose, insomma, giocando a pallone, facendo le bande di quartiere, le esperienze da ragazzini, fino a che poi col suo livello di politicizzazione ha conosciuto in particolare il quartiere Valmelaina Tufello, che in quegli anni era un quartiere molto rosso, dove il PC da sempre aveva una tradizione forte di radicamento, ma quegli anni lotta continua all'autonomia operaia, il PDUP e altre aree o organizzazioni o collettivi politici erano presenti in maniera massiccia e radicata. E quello che tutti mi hanno sempre voluto sottolineare è che Valerio, pur frequentando sempre l'area dell'autonomia, non si lega decisamente al comitato di lotta Valmelaina Tufello di allora, un po' per la sua giovane età. Il comitato di lotta Valmelaina Tufello era un comitato che aveva partecipato materialmente all'organizzazione dell'autonomia operaia romana fin dal 74. Valerio, essendo un comitato che si occupava in special modo di lotte sociali, la lotta per la casa, l'autoriduzione, Valerio, essendo uno studente, pur frequentando la sede di questo comitato di via Monte Favino a Valmelaina, non si lega direttamente in maniera militante solo a questo comitato, ma attraversa le varie esperienze e sedi della zona. Questa è una cosa che tutti mi hanno voluto raccontare, come lui avesse la capacità di attraversare, frequentare l'autonomia o lotta continua o anche la sede del PDUP, in qualche misura fosse un compagno estremamente curioso e generoso allo stesso tempo, su cui tutti mi hanno sempre voluto sottolineare ci si poteva sempre contare in qualche misura.
Senti, la tua tesi fin dove arriva da un punto di vista cronologico? Cioè, si conclude con l'omicidio, oppure hai investigato anche tutto quello che è stato gli atti del procedimento successivi, che ricordavi appunto non hanno portato a nulla sostanzialmente, almeno da un punto di vista, diciamo, formale? Poi magari quello che si sa effettivamente possiamo aprire una parentesi.
La tesi si chiude sostanzialmente con l'omicidio di Valerio, raccontando il suo assassinio, il funerale, le prime rivendicazioni, e poi c'è una piccola parte che racconta però in forma molto sintetica l'istruttoria che si apre il 25 febbraio dell'80 da parte del giudice D'Angelo e si chiude il 9 aprile dell'89 con una sentenza di archiviazione in cui nessuno dei tantissimi neofascisti indagati viene rinviato a giudizio, per cui non c'è nessun processo. La tesi però questi anni li racconta in maniera piuttosto sintetica.
Non era quello il punto focale
della... non era quello il punto focale, però lo sarà, insomma, perché adesso sto continuando questo lavoro di ricerca dopo un periodo di pausa, insomma, in cui ho messo un po' la tesi nel cassetto, adesso da un po' l'ho ritirata fuori e sto procedendo a nuove ricerche, facendo nuove interviste, cercando di recuperare nuovo materiale sia giudiziario che di altro tipo, giornalistico, materiale autoprodotto dai compagni e le compagne di Valerio durante gli anni Ottanta, e per raccontare cosa accadde in quel decennio, insomma, in maniera specifica sul perché l'inchiesta non ha trovato gli assassini di Valerio, nonostante sia i compagni di Valerio che la famiglia, che anche molti giornali dell'epoca diedero un'indicazione chiara, argomentata, non fantasiosa, un'indicazione chiara argomentata su chi aveva assassinato Valerio. Nonostante questo non c'è stato da parte della magistratura nessuna capacità di indicare i colpevoli. Ovviamente il mio lavoro di ricerca non sarà volto a trovare i colpevoli, ma solo a ricostruire storicamente cosa è accaduto in quel decennio.
Senti, che consigli ti sentiresti di dare a chi magari ci sta sentendo adesso, si affaccia al mondo dell'università o anche fuori dal mondo dell'università e volesse e potesse essere interessato a attività di ricerca di questo tipo? In che modo ci si può organizzare, in che modo si può lavorare, in che modo si possono portare avanti questi progetti, fermo restando che appunto è molto complicato fare storia su argomenti recenti e tuttora caldissimi, insomma, perché fanno parte ancora adesso della polemica politica quotidiana.
Guarda, mi sento di dire un paio di cose che come sinistra di movimento, ma non solo, abbiamo sempre detto che la memoria è importante, è essenziale, che non bisogna perdere la memoria e che la memoria è un ingranaggio collettivo. Purtroppo poi i movimenti non sono mai riusciti a autoraccontarsi nel modo migliore possibile e purtroppo la cosa spesso è stata delegata o a storici di professione o a giornalisti, oppure non è stato fatto questo tipo di operazione, per cui la cosa è abbastanza semplice secondo me. Siccome su quegli anni ci sono per fortuna tantissimi compagni e compagne che li possono raccontare oralmente, prendete un registratore in mano e iniziate a fare le interviste e mettete in archivio tutte queste cose. Il materiale processuale per la maggior parte è consultabile, si può andare all'archivio del Tribunale di Roma, farne richiesta e dopo, a volte pure dopo una lunga attesa, però viene consegnato questo materiale in fotocopia, e poi andare nelle mille emeroteche di questa città, raccogliere giornali e da lì iniziare a ricostruire dei pezzi di quella storia, della nostra storia recente.
Allora, noi abbiamo una telefonata in diretta, abbiamo Simonetta che ci ha raggiunto telefonicamente. Ciao Simonetta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono in macchina, mi sono fermata perché sentendo parlare di Valerio e di quegli anni ho ricordato molte cose. Tra l'altro avevo parlato con Valerio in carcere quando è stato arrestato per l'episodio precedente alla sua morte, e quindi ho voluto intervenire perché penso che sia, appunto, come diceva questo compagno adesso, di poter vedere, di estrarre da quegli anni, da quel periodo, quali sono state le esperienze dei compagni e soprattutto dei compagni come Valerio. Bisogna ricordare che in quel periodo, io adesso, allora ero una giovane praticante, oggi sono avvocato, e all'epoca lavoravo con un'avvocata che difendeva moltissimi compagni, Maria Causarano, e Valerio era un suo cliente non solo perché ha avuto un processo, perché era stato oggetto anche di perquisizioni che poi non hanno avuto seguito. Quindi lui era già oggetto, prima dell'arresto e prima sicuramente della morte, era oggetto di attenzione da parte degli organi di polizia. Quindi qualcuno lo aveva individuato, anche se lui era molto una persona che faceva attività politica in modo almeno ufficialmente marginale, e lui era già sotto gli occhi e le attenzioni della polizia politica, che già allora si chiamava Digos. Quindi questo credo che sia molto importante, perché dopo abbiamo saputo che questi gruppi fascisti, che all'epoca operavano sotto varie sigle o anche senza sigle, soprattutto quelli dei quali si interessava Valerio, che aveva capito che bisognava conoscere il nemico. Questa era una scelta che in quell'epoca hanno fatto diversi compagni, e quindi quello che si dice il dossier di Valerio era un'agenda dove lui appuntava tutti i fatti di cui veniva a conoscenza rispetto ai fascisti. E gli fu sequestrata proprio prima dell'ultimo episodio della sua vita, e infatti non si trovava perché giaceva in un altro processo che non si era mai fatto. Quindi ricordo che Valerio non era un semplice compagno che stava ai margini o attraversava lotta continua o l'autonomia. Io stavo nel comitato di lotta Valmelaina all'epoca, perché avevamo molte donne organizzate e fummo anche arrestate per una lotta contro la SIP, oggi Telecom, e quindi ricordo benissimo che allora non si girava attraversando i gruppi politici. Si era un qualcosa, si era un qualcuno, e Valerio non era uno, e su questo non concordo con la scelta o con la ricerca del compagno, perché Valerio sapeva benissimo chi era, sapeva che cosa voleva, ed è importante anche per la sua giovane età avere fatto una scelta precisa che gli ha dato la morte. Però non possiamo dire oggi che Valerio girava per i gruppi. Valerio sapeva che cosa voleva, e le sue indagini o i suoi modi di appuntare, di conoscere la storia di quei momenti, di quei tempi, è stata una scelta precisa. Ecco, volevo chiarire questo.
Grazie.
Prego, ciao.
Ciao Simonetta, ci sentiamo domani, immagino, ancora su questi temi.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Beh, allora, insomma, mi sento di rispondere un attimo per chiarire questa cosa, per evitare equivoci. Insomma, il mio dire che Valerio attraversava diversi gruppi politici e sociali del quartiere di Valmelaina Tufello è un'affermazione che faccio non per sminuire la militanza politica di Valerio, ma al limite per chiarire la sua curiosità politica, la sua generosità e la capacità di intessere relazioni politiche e sociali con diversi compagni e compagne del quartiere, della scuola, della zona in cui lui faceva attività politica e sociale. E ovviamente questa cosa che io ho detto, insomma, è un racconto che mi è stato fatto dai compagni e le compagne di Valerio che ho intervistato durante la mia tesi. Insomma, è una cosa che non ho manipolato in alcun modo, non avevo alcun interesse a farlo. Sono le dichiarazioni che i vari compagni e le compagne di Valerio che ho intervistato per la mia tesi mi hanno sempre voluto sottolineare, cioè il fatto che Valerio, pur appartenendo all'area dell'autonomia operaia della zona est di Roma, facendo parte del collettivo autonomo Archimede che lui stesso animava in quegli anni, facendo parte dell'attivo degli studenti medi della zona est, e frequentando il collettivo, il comitato di lotta Valmelaina Tufello, pur non essendone un militante nel senso pieno della parola, aveva la capacità di intessere, intrecciare relazioni politiche, sociali e umane con gli altri gruppi politici presenti a Valmelaina Tufello. Questo non per sminuire, al limite per arricchire la sua capacità e la sua curiosità di confrontarsi con esperienze e compagni diversi, e il suo attraversare anche diverse esperienze sarà in qualche misura importante per quello che è stato il suo lavoro di antifascista, il suo lavoro di controinformazione, perché gli portò ad avere gli strumenti necessari per indagare a più ampio raggio su quella che era la composizione e l'attività criminale della destra legale o la destra estrema fascista, che in quegli anni compiva numerose aggressioni, attentati e morti.
Questo sia una testimonianza appunto della difficoltà, diciamo, di affrontare questioni che fanno parte della storia ma anche dell'attualità, no? Magari utilizzare anche termini che adesso sono diventati parte integrante del nostro lessico politico e che magari però già 10 o 20 anni fa possono assumere un significato differente da quello che gli diamo noi. Senti Marco, io direi di andare a concludere, se non hai altro da aggiungere, la nostra chiacchierata raccontando un po' brevemente quello che accadrà venerdì al Macchia Rossa quando ci sarà la presentazione. E poi, se sei insomma d'accordo, ti chiederei di un brevissimo ricordo di insomma, un compagno che ci ha lasciato ieri mattina, l'abbiamo detto già fra ieri e oggi, e Nando del Trullo, che insomma sappiamo hai avuto modo anche tu di conoscere in tempi un po' più lontani. Ci sembrava, insomma, mi sembrava, come dire, fossimo decisamente in tema, ecco, in qualche maniera,
sì,
quanto
dunque,
ciò possa essere difficile e complicato, ecco.
Vabbè, inizio la cosa semplice. Venerdì sera ci sarà questa iniziativa al Centro Sociale Macchia Rossa a Magliana, in via Pieve Fosciana 56, a partire dalle 7 di sera. Proietteremo un paio di documentari, uno storico fatto dagli studenti del liceo Archimede in due momenti diversi, uno nel 1974 e un altro fatto nel 1977, documentario autoprodotto che racconta delle due diverse occupazioni che avvennero in quegli anni al liceo Archimede, con interviste agli studenti, riprese di momenti assembleari, dei nuovi murales che raccontavano il nuovo modo, come sottolineano gli studenti in questo documentario, di fare politica a Roma, che si stava affacciando già nel 74 rispetto al quinquennio precedente, dal 68 in poi. E infatti si intitola proprio Murales questo documentario, e non c'è però, lo dico a scanso di equivoci, non c'è nessuna intervista a Valerio in questo documentario, non appare lui. E poi l'altro documentario è quello fatto da giornalista di Rai 2, Valerio Cataldi, con la collaborazione di Valerio Lazzaretti, un compagno che tutti conosciamo, che ha parlato questi microfoni anche sabato scorso, e che si chiama Valerio Verbano, un omicidio anomalo, e prova a ricostruire attraverso lo strumento sempre in qualche modo, in parte della fiction, in parte delle interviste orali, cosa accadde. E poi la presentazione di questa tesi di laurea, di questo lavoro di ricerca, che poi più che altro è uno spunto per poter parlare di Valerio Verbano, della sua azione antifascista, della sua azione politica, e parlare un po' anche di quegli anni. E invece, vabbè, su Nando è un po' difficile, insomma, e sostanzialmente ho avuto la fortuna di conoscere Nando quando avevo 18 anni e allora ero militante del centro sociale Ricomincio dal Faro, e Nando è, insomma, come tutti lo chiamavano, eppure il sottoscritto lo chiamava così, poi il presidente, perché era un compagno storico del Trullo che fin dagli anni 70 aveva animato le lotte sociali, operaie, proletarie nel quartiere del Trullo e di Montecucco, e che quando l'ho conosciuto io nel 90 aveva la capacità di trasmettere appunto la memoria storica di quelle lotte sociali e allo stesso tempo di intrecciare una relazione umana anche con i compagni più giovani come il sottoscritto e come tanti altri che ce n'erano allora in quella stagione di lotta del dopo Pantera a Roma, e la capacità di metterti a tuo agio, di raccontarti senza una proposopopea che spesso è appartenuta pure alla sinistra di movimento, ma invece una capacità relazionale semplice, forte, e che ti sapeva coinvolgere raccontando storie che per noi erano, insomma, già nel 90 erano mitologiche quasi. Ed è stato un compagno, insomma, a cui devo la mia formazione politica e umana per grande parte, insomma, perché negli anni, pur non avendo poi in seguito fatto un'esperienza in militanza a tempo pieno, però insieme a lui, però è sempre stato un riferimento politico, umano, culturale fortissimo, e niente, tutto qua, un po' difficile raccontare Nando, insomma, è stato una grandissima persona, oltre a un grandissimo compagno, ecco, tutto qui.
Va bene, direi che, insomma, questa può essere la sintesi migliore di Nando. Marco, noi ti ringraziamo moltissimo, con te l'appuntamento è a venerdì pomeriggio a Macchia Rossa, poi insomma contiamo su di te anche nelle prossime mattinate che avranno ogni mattinata di questa settimana avrà uno spazio più o meno lungo dedicato a Valerio, fino a sabato in cui quasi tutta l'intera giornata sarà per il trentennale dell'assassinio. Noi chiudiamo con la canzone dedicata a Valerio Verbano che Pino e Gianfranco cantarono tre anni fa nel concerto per il trentennale di Radio Onda Rossa, quello un pochino più felice come anniversario di quello di sabato prossimo, e quindi niente, vi lasciamo con questo pezzo, poi più tardi i prossimi spazi redazionali.
Allora, io sono venuto qui per il trentennale di questa grande radio che ci ha accompagnato per tanto e tanto tempo e ci accompagnerà, ma soprattutto sono venuto anche per questa canzone, perché penso, quando mi è stato detto che dovevo venire a cantare qui mi sono presi il mammadrone, un po' imbarazzato, anche perché il ritornello di sta canzone dice pagherete caro, pagherete tutto, mi sembra che proprio così non è andata, però... giardino di fiori e di morte. Ritumbano gli slogan, speranze non risorte, il fumo dei lacrimogeni si fa sempre più acriamare.